Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Santo Padre, mi chiamo Francesco. Sono un operaio della Sardinia Green Island e dal 2 febbraio 2009, ormai più di 4 anni, sono senza lavoro. Sono onorato d'essere qui innanzi a lei per portare l'abbraccio di ogni uomo, donna e bambino di questa martoriata isola sarda. In questa occasione voglio ricordare Marcello e Massimo che hanno perso la vita per questo dramma. Migliaia di cassa integrati, disoccupati e precari appartenenti a ogni settore lavorativo, a partire dall'industria, passando per la pastorizia, l'agricoltura e terminando nel commercio, sono qui presenti a renderle omaggio. Comincia così la lettera di un operaio che non ha però più il lavoro, il posto, che in tanti abbiamo visto ieri in televisione durante la visita del Papa in Sardegna, a Cagliari. Alla fine della lettura di questa lettera, in cui diceva anche una società che non dà lavoro è ingiusta, la paura mina anche la nostra fede, il Papa lo ha abbracciato forte e a lungo. E stamattina il Papa, questo lo leggevo dall'Unità per esempio, il Papa tra i disoccupati trova spazio ma non abbastanza, c'è la Merkel che ha rubato la scena, insomma. Lottare insieme per il lavoro, la rivoluzione di Francesco è un editoriale, eccetera eccetera, ma passo al Fatto Quotidiano che è un giornale insomma che finora ha dimostrato molta simpatia per le parole e le azioni di questo Papa Francesco. Anche stamattina c'è un editoriale di Ferruccio Sansa, quel messaggio di Bergoglio che scuote i laici, pace, integrazione, diritti, l'unico leader che ne parla. Però il Fatto Quotidiano mette anche un disegno, una vignetta, insomma, senza bisogno di battute, in cui si vede Papa Francesco col saio da francescano, con tanto di toppe, così che si presenta sulla scena. Alle sue spalle una ridda di cardinali porporati che sghignazzano, brindano champagne, uno fa anche segno di tacere agli altri, insomma, come se alle spalle succedesse di tutto. Qualcuno poi così avanza addirittura l'ipotesi che se va avanti così sto Papa ma potrebbe mangiare qualcosa di avariato, insomma fare la fine di un suo non lontanissimo predecessore. Ma comunque proprio questo è il titolo in prima pagina del Fatto: alle spalle di Papa Francesco, viaggio inedito tra conventi convertiti in hotel, suore missionarie alla reception, strutture definite non per disabili dove si paga per andare anche in bagno. Ecco Assisi, la città del poverello, dove tutto è business, mentre il pontefice chiede carità e accoglienza. Per cui l'inchiesta, così le pagine dedicate all'inchiesta dell'Università del Fatto Quotidiano sono appunto sui business di Assisi, innanzitutto preso così ad esempio della città del frate poverello, però insomma spaziando anche sui tanti immobili della Chiesa, quindi del Vaticano. C'è un riquadro di Marco Politi, l'insidia del frate pastore di soldi. Neanche i cardinali sanno come potrà essere la chiesa povera di Papa Francesco. Dovranno trasferirsi in appartamentini di 2 stanze come viveva lui a Buenos Aires. La sfida più grande riguarda gli ordini religiosi. Molti, specie più antichi, hanno conventi enormi, quasi deserti per le poche vocazioni. E poi ci sono i beni che servivano nei secoli passati a mantenere il sistema conventuale. A Roma molte curie generalizie, cioè il quartiere generale degli ordini, sono diventate hotel di alto livello. Di fronte a casa mia, scrive Marco Politi, un asilo è ormai casa per turisti. È l'ora della riconversione. La motivazione ufficiale è che le nuove attività alberghiere servono a finanziare opere assistenziali degli stessi ordini in Italia e nel mondo. Ma Il meccanismo ha in sé qualcosa di molto pericoloso. Il frate imprenditore e la suora albergatrice, che devono seguire lo sviluppo dell'immobile, tendono a concentrarsi sull'attività finanziaria, sugli investimenti, sui profitti, sulle migliorie, molto più che sulla missione originaria della propria comunità. San Francesco voleva che i suoi fraticelli lavorassero e non avessero proprietà di beni. Gli fu impedito dai papi, ma aveva capito perfettamente che la proprietà corrompe. Francesco l'Argentino è ora tornato con forza sull'argomento. Gli edifici vuoti dei conventi vengano riservati ai bisognosi, ha detto, apriti cielo, invece che rimodellati come alberghi, bar e ristoranti. Perché anche l'assistenza ai pellegrini è nella maggior parte un alibi. È finito il tempo della comunità che assisteva il viandante sfinito. Chi arriva cerca una reception, non il refettorio. Il poverello patrono del business è un altro titolo. Poi trovo un piccolo approfondimento sui 1.000 miliardi di immobili solo in Italia. Immobiliare Vaticano. Secondo quanto riportato da Sole 24 Ore, che cita il gruppo immobiliare Re, circa il 20% dell'intero patrimonio immobiliare in Italia è in mano alla Chiesa. Un patrimonio che non si ferma alla sola capitale, dove ci sono circa 10.000 testamenti all'anno a favore del clero, e dove i soli appartamenti gestiti da Propaganda Fide, finita nel ciclone di alcune indagini per la gestione disinvolta di alcuni appartamenti, valgono 9 miliardi di euro. La Curia vanta possedimenti importanti un po' ovunque in Italia, concentrati in Veneto e Lombardia. Secondo l'Agenzia del Territorio, il valore del patrimonio immobiliare italiano ammonta a 6.400 miliardi di euro. Su questa base il valore di proprietà della Chiesa è di circa 1.000 miliardi di euro, valore che raddoppia se si aggiungono i circa 700.000 immobili complessivi posseduti all'estero. E l'IMU? Bah, no, è un mistero della fede l'IMU. Dunque, concludiamo con su questo speciale cosa si fa alle spalle di Papa Bergoglio e chissà come il Papa che ha assunto il nome di Francesco come voto di povertà, come riuscirà a incrinare tutto questo senza rimetterci la pelle. Da Lourdes a Helsinki, viaggi di fede. Lourdes, Santiago de Compostela, Medjugorje, Gerusalemme, Fatima, ma anche i meno noti Avignone e Częstochowa. Per rimanere qui in casa nostra, Assisi, il convento santuario di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, poi Loreto, Cascia a Roma. Per gli spirituali, più esotici e danarosi, c'è poi l'affascinante Via dei Missionari, ovvero Cina, Madagascar, Tibet ed Etiopia. Il catalogo, così chiamato dagli stessi promotori, dei pellegrinaggi è ampio e soprattutto è un fenomeno che non conosce crisi. La via preferenziale è l'opera romana Pellegrinaggi, tutto maiuscolo, appartenente al Vaticano, al Vicariato di Roma, sempre quello, e quindi organo della Santa Sede. Si legge nel sito: abbiamo accompagnato e accompagniamo migliaia di pellegrini alle radici della storia del cristianesimo. Grazie alla sua esperienza, alla sua attività e il suo servizio rappresentano un modello unico di riferimento per chiunque voglia scoprire la bellezza e la profondità del pellegrinaggio, del cammino. E sia, i più gettonati sono gli itinerari biblici, soprattutto la Terra Santa, oppure i santuari mariani. C'è il Depliant che spiega tutto. Per un pellegrinaggio classico nei luoghi della salvezza, ovvero una settimana in Palestina, 1.240 euro, salvo l'alta stagione, 50 euro in più, o la scelta della camera singola, 300 euro in più. Più economico andare a Lourdes o a Fatima, 600 euro. E così via fino alla Polonia fra i ricordi di Giovanni Paolo II. C'è poi ancora qualche novità dell'anno. La Russia con San Pietroburgo e Mosca, due città simbolo della devozione ortodossa. E poi i gioielli del Baltico, qui si allargano un po', Stoccolma, Riga, Helsinki e Tallinn. Alla scoperta della fede e della bellezza del nord, e vada per la bellezza, scrive il Fatto, ma la fede in questi luoghi bisogna proprio cercarla bene. Per finire con un costoso soggiorno di 2.800 euro in Messico, alla scoperta della tradizione della fede del popolo messicano. E a proposito di Messico, dove la furia degli elementi ha fatto centinaia di vittime, un bilancio sarà impossibile, interi paesini, villaggi sono scomparsi sotto alluvioni spaventose come mai se ne erano viste In Messico così tante e per un così lungo periodo non smette di piovere, ma persino la metropoli Acapulco è finita sott'acqua, 40.000 i turisti faticosamente evacuati, ma non riusciva neanche l'aviazione militare ad andarci perché l'aeroporto, si vedevano gli aerei con l'acqua che arrivava alla Carlinga. Intanto Città del Messico, dove non ci sono tutti questi disastri, però è semi-paralizzata dalle proteste di centinaia di migliaia di persone, gli insegnanti soprattutto, contro una riforma che a loro dire è una sorta di privatizzazione forzata, distruggerà il loro mestiere, e anche immense manifestazioni contro la strisciante privatizzazione del petrolio che è virtualmente ancora nazionalizzato in Messico. Insomma, in mezzo a tutto questo una notizia in Italia sfugge, beh, a parte che di tutto questo i giornali nostrani non ne parlano proprio, ma comunque figuriamoci se parlano della vicenda del professor Alberto Patistan. Lo troviamo, se vi interessa, un lungo articolo di Luis Hernandez ripreso dalla Jornada, ma lo potete trovare in italiano sul sito Comune Info. Il professor Alberto Patistán, indigeno maya di etnia Tzotzil, è il prigioniero politico messicano più conosciuto nel mondo, scrive Hernandez. Sì, tranne che in Italia, non mi sembra che se ne parli molto del suo caso. È in galera da 13 anni, innocente. Una grande campagna internazionale ne chiede la liberazione perché le prove della sua innocenza sono evidenti, quanto le irregolarità di un processo segnato dal razzismo e dalla faziosità. Il potere giudiziario ha invece scelto di confermare ancora una volta una condanna scandalosa per lanciare un avvertimento. La protesta degli indigeni e degli insegnanti non sarà tollerata. Dopo 13 anni quest'uomo, che è anche malato, vittima di un'atroce ingiustizia, può continuare a marcire in galera. Agli zapatisti e a chi simpatizza con i ribelli del sud-est messicano lo Stato manda a dire che la guerra non è finita. E così il caso dell'insegnante Alberto Patistán, accusato di aver ucciso dei poliziotti mentre lui si trovava a molti chilometri di distanza dal punto in cui quei poliziotti 13 anni fa furono uccisi in uno scontro con non si sa bene chi. E così, insomma, in Messico lui è diventato un caso emblematico. Ora, a proposito sempre di Messico, l'uomo più ricco del mondo è ancora Carlos Slim? Pare di no. La classifica che ogni anno ci delizia, Forbes, dice che è tornato in testa Bill Gates. Ma questo sembra proprio un articolo di quelli alla faccia della crisi. Oppure, come dicono in Spagna, non è una crisi ma è una truffa. Insomma, il 2012, che dovrebbe essere stato l'anno di maggior crisi, proprio l'apice, beh, non si era mai registrato un maggior incremento delle ricchezze dei multimiliardari. Andiamo con ordine. Bill Gates, che si è piazzato al primo posto, con una fortuna calcolata, perché poi non è che si metta lì a contarli, insomma, 72 miliardi di dollari come fortuna personale. Quindi, se oggi 2013 ha 72 milioni di dollari, vuol dire che nel 2012 ne ha accumulati altri 6 miliardi. 6 miliardi di dollari in un solo anno di fortuna personale in più, mentre c'era la crisi, è giù a sghignazzare. Al secondo posto della classifica non mondiale, perché dovrebbe esserci rimasto Carlos Slim al secondo adesso, nella classifica statunitense c'è Warren Buffett, che adesso si ritrova con altri 12 miliardi di dollari in più rispetto all'anno scorso e quindi è arrivato a 58 miliardi e mezzo di fortuna personale. È quello che ha provato a protestare anche a gran voce, acquistando anche spazi sulla stampa, dicendo: non è possibile che io paghi meno tasse della mia segretaria, di una delle tante delle mie segretarie. E non è cambiato nulla. Warren Buffett continua a pagare meno tasse, nonostante vorrebbe pagarne di più, di una qualsiasi delle sue segretarie. Poi abbiamo il sindaco di New York, Michael Bloomberg, che si è piazzato decimo, porca miseria. E con uno sforzo può anche arrivare più in su, perché se si pensa che nell'ultimo anno ha accumulato altri 6 miliardi di dollari, quindi ha raggiunto i 31 miliardi di dollari di fortuna personale, insomma, se va avanti questa crisi, grazie al cielo, può farcela a scalare la vetta. Bene, I 314 miliardari in dollari che fanno parte di questa classifica sono ben 314 che hanno tutti aumentato la propria ricchezza nell'arco dell'ultimo anno. Ce ne sono solo 22 che sono rimasti ricchi come prima, senza aver incrementato. Insomma, chissà se erano distratti quegli altri. Dunque, e a proposito di chi comanda nel mondo, questa signora che viene definita la donna più potente del mondo, sarà vero? Comunque la Merkel è l'apertura di tutti i quotidiani di stamattina, ad eccezione del Fatto, che comunque scrive Angela Merkel, l'asfaltatrice, prepara la mini coalizione. E Repubblica invece Germania, Merkel, vittoria storica. Merkel trionfa ma è sola, titolo l'Unità. Altra vittoria storica di Merkel per il Corriere della Sera. La Stampa, Merkel stravince. Poi è tutta da vedere perché, come dice l'Unità, è sola, nel senso che gli è sparito il Partito Liberale che ci aveva di fianco. Adesso con chi la fa la grossa, media o piccola coalizione? Il Giornale, fine Merkel mai. Di Alessandro Sallusti. Questo quotidiano ha sempre più dimestichezza con il linguaggio carcerario, per cui c'è quel modo di dire atroce, fine pena mai, quando uno viene condannato all'ergastolo, per cui siamo condannati, secondo la parafrasi, all'ergastolo di una Merkel che non finirà mai. Però la vera apertura è Letta al capolinea. Chissà. C'è anche tanto sangue in questi quotidiani. Certo, la Merkel lo ha spinto nelle pagine interne, ma la spaventosa carneficina di Nairobi va avanti ancora, in questo momento non è finita. E prendiamo la Stampa, già che è qui aperto. Su Nairobi blitz nella notte per liberare gli ostaggi, ci saranno altri morti. E poi anche kamikaze all'uscita dalla messa a Peshawar e strage di cristiani, oltre 70 morti, ma intanto il bilancio è aumentato di molto davanti alla chiesa anglicana. E i talebani hanno annunciato che questa è stata una vendetta per i droni USA. Comunque c'è Al-Zawahiri che detta la linea e dice colpire solo gli infedeli. Ecco, quindi che stiano un po' attenti a non colpire anche fedeli. Poi abbiamo Samantha, la vedova bianca, questa è londinese, da Londra alla Jihad globale. Nel comando c'è la moglie, qui siamo tornati in Kenya, nel comando c'è la moglie di un kamikaze degli attentati del 2005. Poi altri quotidiani, come per esempio Repubblica, chissà se sono abbastanza ben informati, ma dicono che in questo comando, insomma piuttosto numeroso, che ha assaltato il centro commerciale, il mall, ci sono cittadini, alcuni cittadini statunitensi, canadesi, l'elenco è veramente da internazionale del terrore. Poi chiaramente uno va a vedere e sono di origini chissà dove, però di fatto con passaporto di quei paesi lì, quindi non solo Samantha da Londra, ma anche da Stati Uniti, Canada, eccetera, ed Europa. E certo, questo centro commerciale aveva un valore simbolico da tutti i punti di vista, non solo perché frequentato dagli stranieri, non solo perché essendo molto affollato avrebbe ottenuto, facendo un massacro lì dentro, tutta quest'eco, ma anche perché appartiene a degli affaristi israeliani, o quantomeno sono i soci di maggioranza, e quindi più di così. Infatti i corpi speciali israeliani sono già sul posto e pare che siano lì dentro a sparare pure loro. Dunque, in questi ultimi 7-8 minuti, cos'altro mi ero segnato? Buone notizie per Venezia. Forse si comincerà a limitare l'ingresso delle colossali, spaventose, inquinantissime navi da crociera. Poi tutti lì a parlare dell'onda che può provocare, del fatto che se va a sbattere tira giù mezza Venezia, ma si parla pochissimo delle tonnellate di polveri sottili che emanano quei mostri lì, di del consumo di gasolio spaventoso al minuto, e quando entrano dentro la laguna non è che si disperdano più in mare quei fumi e quelle polveri. Comunque, stop alle grandi navi, sembra, è un virgolettato che sembra una speranza, ma chissà. Il governo assicura Venezia. Il premier Letta convoca un vertice per il 1 ottobre dopo la proposta del ministro Orlando. Multe e denunce in arrivo, però, per il bagno di sabato, cioè quella forma di protesta adesso verrà multata e anche denunciata. Intanto in prima pagina Staino ha messo una vignetta: con questa sinistra a volte mi ven voglia di buttarmi in Arno. Beh, meglio nella laguna di Venezia, che almeno è utile. E quindi i giganti del mare che solcano le acque di Venezia, deturpandone il paesaggio e mettendo a rischio il delicato ecosistema di una delle città più belle al mondo, boh, tutti i gusti sono gusti, io meglio che sto zitto, sbarcano sul tavolo di Palazzo Chigi. Nel giorno successivo alla protesta messa in scena da associazioni e centri sociali che hanno occupato a nuoto il canale della Giudecca, è il presidente del Consiglio Rigoletta a fissare sul calendario del governo la data del 1 ottobre, giorno in cui sarà in programma il vertice, in cui saranno prese le decisioni finali. Sul tavolo ci sarà la proposta del ministro dell'ambiente Andrea Orlando, che ha avanzato l'idea di un percorso che porti all'opzione zero dei passaggi delle navi da crociera davanti a San Marco, eccetera eccetera. Adesso vedremo la lobby di quelli che ci fanno un sacco di soldi con tutto ciò, se riuscirà a mettere più bastoni tra le ruote possibili. E insomma, poi tutte queste promesse, chissà, potrebbero passare anni e anni. Però intanto la protesta qualche risultato lo ha ottenuto. Dunque, rimanendo in mare, c'è il Resto del Carlino, quotidiano che, ahimè, spesso trascuro, che dedica un'intera pagina ai delfini e alle proteste di quanti, poi definiti sommariamente animalisti, ma di quanti considerano ingiusto che i delfini vengano condannati all'ergastolo senza aver commesso dei reati. Perché un delfino chiuso in una piscina, insomma, è quasi peggio che una cella d'un carcere, è ancor più angusta per lui. Guerra per i delfini a Zoo Marin, è rissa tra animalisti e visitatori. A Roma blizza il parco acquatico e i gestori dicono: quei cattivoni hanno spaventato i bimbi. Solo il pronto e risoluto intervento dei carabinieri è riuscito a mettere fine ieri mattina al caotico blitz da parte di alcuni attivisti dell'associazione Animalisti Italiani, avvenuto improvvisamente al parco acquatico Zoo Marin nel quartiere di Torvaglianica, un luogo assolutamente esotico, a due passi da Roma. Una quarantina di loro si è letteralmente incatenata ai tornelli d'ingresso della struttura per protestare duramente contro l'utilizzo dei delfini. Una manifestazione senza preavviso, con tanto di striscioni e cori, che ha però mandato su tutte le furie i circa 300 visitatori che avevano già il biglietto in mano pagato e non riuscivano a entrare. E più volte si è sfiorata la rissa. Intanto, articolo a parte, trasferiti a Genova i mammiferi maltrattati a Rimini. Sono arrivati il 14 settembre all'acquario di Genova i 4 delfini tursiopi sotto sequestro, giunti dal delfinario di Rimini. La procura ha ipotizzato il reato di maltrattamento a seguito delle indagini del corpo forestale. Il delfinario di Rimini ha annunciato ricorso al riesame per vedersi restituiti gli animali. Quello dei delfini è diventato un vero caso nazionale. Molti cosiddetti animalisti potranno dire che pure l'acquario di Genova è un carcere, però c'è una grossa differenza fra i delfinari, dove questi animali vengono costretti, ci auguriamo con le buone, a fare i pagliacci e comunque vivono in un ambiente angusto, mentre l'acquario di Genova i delfini li vedi se hanno loro voglia di vederti, nel senso che vivono in uno spazio abbastanza grande, ogni tanto vengono sotto nelle vetrate così a guardare gli umani, però ecco, non sono obbligati a far nulla, quindi Quindi bene hanno fatto, a mio avviso, a mandarli a Genova piuttosto che tenerli a Rimini se c'era questa certezza dei maltrattamenti. E comunque, anche se non sono maltrattati, di fatto nei delfinari fanno una pessima vita. Or dunque, per concludere, parliamo di bellezza? No, perché stamattina sui quotidiani ci sono le ultime dalla moda. Repubblica, caftani, maglie con frange e sarong, la donna Missoni è una viaggiatrice. Viaggiatrice. Monete, cinture, borse, stampe, tutte ispirate a Selinunte. Questo è Dolce, anzi sono i Dolce e i Gabbana che si ispirano a Selinunte, Segeste e Siracusa, gli stilisti tra i più amati del momento, amati anche dalla Guardia di Finanza, che infatti vogliono loro un gran bene e vorrebbero essere ricambiati con alcuni beni, ma comunque sono i più amati del momento. Lo show continua con Moschino sulle passerelle milanesi. Deve essere un fenomeno paranormale, perché se non vado errato Moschino è morto, ma comunque. Corpo e testa, Ferragamo svela la vita e le gambe. Come dire che sta povera donna va in giro con la maglietta e basta, perché togli la vita, togli le gambe, vestite. Però John Richmond invece preferisce puntare proprio sull'effetto nudo. Stampe tropicali, Pizzi San Gallo, colori dorati, l'eleganza è seduzione. E come no? Ma l'ultimissima, e questa è veramente sconvolgente, dal Resto del Carlino, torno sul Resto del Carlino, che titola a tutta pagina «Shock al Diana». Al termine di una religiosa degustazione, gli esperti della dotta confraternita sentenziano: il ripieno col lombo crudo batte 4-1 quello col lombo cotto, bisogna cambiare la ricetta depositata del tortellino. E io vi lascio con questa notizia che toglierà il sonno a molti, e buona settimana a tutti, e insomma decidete voi adesso se volete farvi un piatto di tortellini col lombo crudo o col lombo cotto.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.